Buongiorno, benvenuti, bentrovati. Grazie Amleto per questi canti, per questo salmo che ci ricordano l'importanza che ha la parola di Dio. L'ha avuta per i credenti di 3000 anni fa, come era il re Davide, come erano i salmisti che hanno scritto questi canti. L'ha ancora oggi perché è la parola di Dio e contiene delle verità eterne e quindi fuori dal tempo e valide in ogni tempo. E attraverso la parola di Dio queste domeniche stiamo vedendo quello che l'Apostolo Paolo ha scritto a dei fratelli e delle sorelle in Cristo della Chiesa di Tessalonica, una Chiesa fondata attraverso il suo ministero e la sua predicazione, una Chiesa fatta da credenti che stavano già affrontando delle difficoltà, delle persecuzioni o degli ostacoli, nonostante fossero ancora giovani nella fede. Ricordiamo che Tessalonica è l'attuale Salonicco, una delle città più importanti della Grecia. Oggi si fa parte della Grecia, si trova nella Grecia settentrionale. Ai tempi dell'Apostolo Paolo faceva parte della Macedonia. E è proprio nel suo secondo viaggio missionario che l'Apostolo Paolo viaggia attraverso l'Asia, la Cilicia, attraverso quella che poi diventerà l'Asia Minore, e arriva fino in Europa, in questa zona che all'epoca era la Macedonia, passando per la prima città che era Filippi, e poi andando a Tessalonica e proseguendo via verso Berea, poi per scendere giù in Grecia, ad Atene e a Corinto. E scrive questa lettera da Corinto, scrive questa lettera reagendo alle informazioni che uno dei suoi collaboratori, che erano in viaggio con lui, un viaggio missionario, che è Timoteo, reagendo alle informazioni che Timoteo gli porta di questa chiesa, perché insieme ai suoi collaboratori erano dovuti andare via di corsa, potremmo dire così, da Tessalonica, a causa di una persecuzione, di un tumulto che era scoppiato nella città, a causa di quei giudei che non avevano reagito positivamente all'ascolto del Vangelo, che non si erano convertiti a Cristo e che, mossi da invidia e da gelosia, stavano cercando di ostacolare la missione di Paolo e la diffusione del cristianesimo e del Vangelo in quella città. Così Paolo scrive questa lettera, abbiamo visto come al capitolo 1 loda i tessalonicesi per la loro fede, perché le informazioni che gli ha portato Timoteo sono incoraggianti. Timoteo gli ha riferito: guarda che questi fratelli e queste sorelle in fede, nonostante la loro fede ancora giovane, nonostante questi avversari che ci sono e queste difficoltà, anche a livello di persecuzione fisica, stanno perseverando nella fede. Anzi, sono diventati un esempio per gli altri credenti e la loro fede si è divulgata ovunque, non soltanto lì nella Macedonia, ma anche in tutta l'Acaia, che è quella che oggi conosciamo bene come essere la Grecia meridionale, Atene, Sparta, tutte le isole, no, non lo sappiamo dove era arrivato il Vangelo, attraverso l'esempio dei tessalonicesi, ma certamente l'Apostolo Paolo ci tiene tanto, nel capitolo 1, a lodarli. Nel capitolo 2 abbiamo visto come Paolo poi dice: e fate bene a fare così, perché siete i miei imitatori, e avete visto come io mi sono comportato tra di voi. E così Paolo gli ricorda qual è stato il suo esempio, l'esempio di un ministro che si è sacrificato per poter dar loro le verità del Vangelo, che si è speso senza risparmiarsi, che li ha amati, abbiamo visto l'altra domenica, come un padre fa con i suoi figli, come una madre fa con i suoi figli. E così oggi arriviamo al capitolo 2, versetto 13, e leggerò dal 13 al versetto 20. L'Apostolo Paolo conclude il capitolo 2 riprendendo un po' quello che aveva detto al capitolo 1, e cioè ancora tornando a lodarli per la loro fede e per la loro fedeltà. E nel lodarli per la loro fedeltà, nel ringraziare Dio per la loro fedeltà, la fedeltà a Dio, il loro perseverare nella fede, possiamo trovare in questo brano, capitolo 2, versetto da 13 a 20, quelli che sono gli ingredienti fondamentali della fede validi ancora oggi per te e per me. Gli ingredienti fondamentali della fede in Cristo, quella fede che salva, quella fede che si dimostra poi nella pratica. Capitolo 2, l'avete aperto tutti, della prima lettera ai Tessalonicesi, versetto 13. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi la accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Nel ringraziare Dio per i Tessalonicesi, Paolo ci dimostra che questi fratelli e queste sorelle in Cristo sono per lui un vanto e una gioia. E un po' questo è il tema principale di questo brano. Per ogni pastore, per ogni anziano di chiesa, nel considerare i fratelli e le sorelle che vede intorno a sé, il primo pensiero dovrebbe essere questo: loro sono una gioia per me. Loro devono essere un vanto per me. E io mi voglio spendere affinché questi fratelli e queste sorelle possano maturare e crescere nella fede e nella conoscenza del Signore Gesù. Nel ringraziare Dio, però, vediamo subito al versetto 13 qual è la prima ragione per cui Paolo è gioioso ed è contento, pensando ai Tessalonicesi, ai fratelli di questa città. Qual è il primo motivo? Perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi la accettaste, e non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Come è arrivata la parola di Dio ai Tessalonicesi? Come sempre il Signore ha fatto nel corso dei secoli, attraverso gli uomini, attraverso le donne, attraverso la testimonianza delle persone, perché il Signore si rivela personalmente e poi vuole usare questa rivelazione per portarla ad altri. E sappiamo che la Bibbia è la sua rivelazione e che gli uomini che hanno scritto questi libri, i profeti di Dio, gli apostoli di Cristo, non hanno scritto il loro pensiero, quello che loro potevano immaginare riguardava a Dio. Loro hanno scritto quello che Dio esattamente gli stava dicendo di scrivere. Non hanno inventato su Dio qualche cosa, perché la parola che loro scrivevano, i libri che loro scrivevano, le lettere che loro scrivevano, era semplicemente quello che Dio gli aveva detto di scrivere. E Paolo qua ci ricorda qual è il primo ingrediente per la fede di ogni cristiano. Come faccio io ad essere certo che sono un cristiano? Come faccio a sapere che la mia fede è una fede vera, la fede che Dio accetta, la fede che salva per l'eternità? In che cosa è riposta la mia fede? Semplice. Deve essere riposta nella parola di Dio e in nient'altro. E mi devo anche, se volete, impegnare per cercare di comprendere quello che dice la parola di Dio. Perché oggi viviamo in un mondo che è pieno di confusioni intorno alla parola di Dio. Quando Paolo arrivò in questa città, a Tessalonica, andò nella sinagoga, vi ricordate? In Atti 17 lo leggiamo. Ed entrò per 3 sabati nella sinagoga. E che cosa ha fatto lui? Ha preso la parola di Dio, che c'era a quell'epoca, quindi tutto l'Antico Testamento, e attraverso i profeti spiegava che Cristo era il Messia promesso e che il Messia doveva soffrire prima di poter tornare in gloria e regnare per l'eternità. Che questa sofferenza era una parte integrante del piano di Dio per poter redimere gli uomini dalla condanna dei loro peccati e poterli accettare nel suo regno. Perché gli uomini, tu, io, siamo peccatori, non possiamo presentarci a Dio così come siamo. E c'era bisogno di un sostituto che al posto nostro pagasse la nostra condanna, senza che questo sostituto avesse mai peccato, perché non poteva pagare la condanna mia se già doveva pagare la condanna sua. E questo era il piano di salvezza che Dio aveva pensato attraverso il Messia, il suo servo, l'unto del Signore, che noi oggi possiamo conoscere bene perché è Gesù Cristo. Perché ha compiuto quest'opera e quest'opera poi è stata descritta e ricordata ancora nella parola di Dio, nel Nuovo Testamento. E così Paolo andava nella sinagoga e cercava di convincere i giudei della veridicità delle scritture, riportando i fatti che riguardavano la vita di Cristo. E ancora oggi dobbiamo fare così. Se vogliamo sapere veramente chi è Gesù, non dobbiamo ascoltare altro che la parola di Dio e confrontarci con quello che dice la parola di Dio. Perché il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano. Però penso che se andiamo al mare a cercarlo, sarà difficile che lo troviamo. Dobbiamo cercarlo lì dove il Signore ha deciso che possiamo trovarlo. Ascoltiamo la Sua parola. Riflettiamo sulla Sua parola. Meditiamo la Sua parola. E certamente l'atteggiamento migliore quando si ascolta la parola di Dio qual è? Quando c'è qualcuno che ce ne parla, beh, è quello di riceverla e di accettarla come essa è veramente. Ecco perché l'impegno da parte di chi predica la parola di Dio, da parte di chi porta uno studio, deve essere quello di capire che cosa sta dicendo veramente la parola di Dio. Perché io non voglio dare il mio pensiero, io voglio fare in modo che vi arrivi quello che Dio ci ha già dato, ci ha già rivelato. Una volta ricevuta la parola di Dio, però abbiamo anche una chiara, proprio dall'esempio dei Tessalonicesi, una chiara realtà, che ci sono solo 2 modi per reagire a questa parola di Dio che hai ascoltato e che questa mattina stai ascoltando. O la accetti, quale essa è veramente, come parola di Dio, oppure la rifiuti, pensando che non è parola di Dio. E dall'esempio dei Tessalonicesi e di quello che era successo in questa città ci rendiamo conto che chi la accetta viene trasformato poi dall'opera di Dio in lui. Chi la rifiuta invece può essere anche usato per contrastare quest'opera. Può essere usato da Satana per porre ostacolo a chi invece oggi fa parte del regno di Dio. A chi faceva parte all'epoca dei Tessalonicesi del suo regno e voleva portare avanti il Vangelo, parlandone agli altri. Paolo scrive anche ai Galati un concetto molto simile, lo possiamo leggere al capitolo 1, versetti 11 e 12. Gli dice: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato Il Vangelo da me annunciato è la buona notizia che in Cristo Gesù tutti gli uomini possono ricevere per grazia il perdono di Dio. Il Vangelo da me annunciato non è un'opera di uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto e non l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. E Pietro anche scrive nella sua seconda lettera: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia, quindi nessuna parola che Dio rivela e che poi viene data agli uomini, nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale, cioè proviene da come io posso capirla. Non è così. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Nessuna profezia, né quella del Nuovo Testamento né quella dell'Antico Testamento. Infatti una delle parole caratteristiche che contraddistinguevano il profeta di Dio nell'Antico Testamento era che quando lui scriveva o parlava diceva: parola del Signore, il Signore ha detto. E allora immaginiamo che quando l'Apostolo Paolo è andato a Tessalonica e ha iniziato a spiegare il Vangelo a questi giudei, il suo impegno è stato proprio quello di trasmettere loro solo e unicamente la parola di Dio, spiegandogliela e applicandogliela alla loro vita e invitandoli ad un ravvedimento, comprendendo il messaggio del Vangelo. Ed è interessante che in questo versetto, alla fine del versetto 13, leggiamo che è la parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. E qui potremmo fare una decina di studi su che vuol dire che la parola di Dio opera efficacemente in voi. Voglio soltanto farvi una lista molto breve, senza dirvi tutti i riferimenti, e poi concludere un po' questo discorso, che cosa voleva dire l'Apostolo Paolo probabilmente. Ma la parola di Dio opera nei credenti? Sicuramente perché è lo strumento che Dio usa per portarli alla salvezza, per la nuova nascita. Perché li vuole rendere beati, perché li vuole rendere completi, appieno fornito per ogni opera buona, perché vuole illuminare ogni giorno la loro strada, perché vuole consigliarli su cosa è giusto scegliere e cosa è giusto invece evitare. Perché giudica i nostri cuori, i nostri pensieri e ci aiuta ad esaminarci alla luce proprio della sua parola. Perché ci rende liberi nella conoscenza della verità, ci santifica, ci purifica, ci aiuta a lodare e a ringraziare il Signore. Ci fa prosperare, come dice il Salmo 1 nei primi tre versetti. Perché ristora l'anima. In quanti modi la parola di Dio può ristorare l'anima? Ma qui il pensiero di Paolo, parlando della fedeltà dei Tessalonicesi, probabilmente sta pensando a quell'opera che la parola di Dio compie di convinzione nel perseverare nella fede, perché è la parola di Dio che ci dice: guarda che questa è la verità, non puoi far finta di non averla sentita, e perciò continua e vai avanti con fede. Perché questa è la verità, è la convinzione che compie lo Spirito Santo. E infatti lo vediamo subito dopo nel suo discorso, al versetto 14. L'Apostolo Paolo scrive: infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea. In che senso sono diventati imitatori delle chiese di Dio nella Giudea? Che stanno perseverando nella fede anche in mezzo alle persecuzioni. E perché stanno perseverando nella fede? Perché sono convinti che quella è la verità, che la parola di Dio che Paolo gli ha annunciato è la verità. Poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese, quelle della Giudea, hanno sofferto da parte dei giudei. Questa è un po' la seconda caratteristica, il secondo ingrediente di una fede sincera. Quindi se il primo, abbiamo visto, è quello di rispondere con fiducia all'ascolto della parola di Dio e di riceverla, questa parola di Dio, come essa è veramente. Il secondo è che una persona che ha ricevuto Cristo persevera nella fede, nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli, nonostante le persecuzioni, nonostante nessuno intorno a lui lo comprenda o lo appoggi o lo sostenga. Paolo conosceva bene questo tipo di persecuzioni, da subito nel suo ministero le aveva affrontate, e molto spesso nascevano proprio da quei giudei che lui si aspettava si ravvedessero all'ascolto della parola di Dio. Lui infatti non andava in una piazza dove trovava persone che non sapevano nulla delle scritture dell'Antico Testamento. Lui andava a cercare i giudei nelle città, ed entrava se c'era la sinagoga nella sinagoga, come era successo qui a Tessalonica. Perché? Perché voleva annunciare loro la parola di Dio in modo che la comprendessero e potessero realmente convertirsi al Signore e dare il loro cuore al Signore. Che succedeva? Che chi non faceva questo passo di fede non è perché non aveva compreso il Vangelo, probabilmente era perché rifiutava di credere che quella era la parola di Dio. Era più importante la sua comprensione delle scritture che la parola di Dio spiegata. E succede ancora oggi così. Molti parlano di Cristo, molti conoscono che Gesù è morto, è risorto, ma hanno un loro preconcetto su chi è Gesù, su che cosa bisogna fare per avere la vita eterna. E quindi quando si legge insieme la parola di Dio, capiscono, ma allo stesso tempo rigettano e dicono: ma a me hanno insegnato altro. Ma io penso che sia diversamente. E tu gli puoi anche dire: ma c'è scritto così. Ed è successo a molti di noi personalmente. Eppure la risposta è un po' la risposta che veniva dai giudei: ma io credo che non hai ragione tu, ma ha ragione il Papa, ha ragione quell'altra autorità religiosa. Perché? Perché non mi sto sottomettendo a quello che mi sta dicendo la parola di Dio in quel momento. Cosa è successo a questi giudei che non si erano ravveduti? Erano mossi poi da gelosia e da invidia, perché vedevano che molti dei loro connazionali che prima frequentavano la sinagoga, e forse mettevano i loro soldi anche nella sinagoga, e davano anche una certa autorità alle autorità religiose della loro città, e non lo facevano più, e si erano convertiti a Cristo e si incontravano da un'altra parte. Avevano compreso come la legge di Mosè, per quanto fosse importante, era uno strumento dato da Dio per rivelare il nostro peccato e portarci a Cristo. E quindi c'erano invidie, c'erano gelosie fra chi era giudeo convertito a Cristo e chi invece era giudeo non convertito al Signore. A Tessalonica erano stati proprio i giudei a sollevare un tumulto e ad accusare falsamente Paolo e i loro collaboratori, a trascinare davanti al tribunale dei credenti, cioè dei giudei che si erano convertiti attraverso la predicazione di Paolo, come Giasone e la sua famiglia. E questa stessa situazione si ritroverà anche in altre città dove Paolo porterà il Vangelo. Ma questa situazione si era già verificata prima. Dove? In Giudea. Perché, se vogliamo, la nascita della Chiesa, il giorno in cui a Pentecoste lo Spirito Santo è sceso sui credenti ed ha iniziato la diffusione del Vangelo, è stata a Gerusalemme, la capitale della Giudea. E ben presto è stato lì che i giudei che non si convertivano iniziavano a perseguitare i giudei che si erano convertiti a Cristo. Ecco perché Paolo può dire ai Tessalonicesi, una chiesa di giudei, ma anche di gentili, macedoni, di una cultura completamente diversa, gli può dire: guardate che voi siete diventati come i giudei di Gerusalemme. Perché? perché state ricevendo le stesse persecuzioni a motivo della vostra fede di quelle che hanno ricevuto le prime chiese a Gerusalemme. E allora? E allora è normale che sia così, gli dice Paolo. È la dimostrazione che la vostra fede è sincera. Perché se perseverate di fronte alle persecuzioni nella fede, allora avete creduto veramente. E la parola di Dio vi ha convinto che quella è la verità. E lo Spirito Santo sta trasformando le vostre vite e sta operando efficacemente in voi. E allora io sono contento per voi, dice Paolo. Non era contento per le persecuzioni che loro subivano. Lui stesso ne avrebbe fatto volentieri a meno di avere oppositori e ostacoli. Era contento per la loro fede, per la loro crescita spirituale. Bastava ricordarsi di loro ed era gioioso. E li vedeva come il frutto del suo ministero. Nel versetto 14 Paolo dice: infatti voi fratelli siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché avete anche voi sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei. E poi dice qualcosa in particolare dei giudei, e voglio dire di quei giudei, dei giudei dell'epoca. Gli dice: i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Ripeto, qua Paolo non sta parlando di tutti i giudei, di tutte le epoche, che sono nemici di tutti gli uomini. Paolo sta parlando proprio dei giudei del suo tempo, che a Gerusalemme hanno rifiutato di riconoscere il Signore Gesù come Messia, hanno rifiutato la predicazione del Vangelo da parte dei profeti di Dio e degli apostoli stessi, hanno cacciato i credenti, hanno cacciato coloro che veramente avevano compreso il piano di salvezza di Dio. Ma com'è possibile questo, mi sono chiesto? Com'è possibile che degli uomini che amano Dio, perché qua sta parlando non dei giudei del popolo, diciamo così, ma sta parlando delle autorità religiose dei giudei, dei sacerdoti, dei farisei, di coloro che conoscevano le scritture. Com'è possibile rifiutare Cristo come il Messia promesso da Dio, il loro padre, il padre dei loro patriarchi? Pur essendo dei bravi religiosi, pur essendo degli uomini che avevano dimestichezza con la parola di Dio. Beh, voglio leggervi un brano e una parabola che Gesù stesso, in Matteo al capitolo 21, versetti 33 a 45, raccontò ai farisei e ai sacerdoti. Gesù spesso affrontò i farisei e i sacerdoti perché denunciava la loro ipocrisia, cioè gli diceva molto chiaramente: guardate che voi, pur conoscendo la legge di Dio, non ci credete. E infatti i farisei avevano anche aggiunto molte leggi in più rispetto a quelle che già avevano dalla parola di Dio, quasi per potersi sentire migliori degli altri, quasi per potersi meritare di più l'approvazione di Dio. C'era un padrone di casa, il quale piantò una vigna. Questa è la parabola che racconta Gesù ai farisei e ai sacerdoti. Le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Insomma, un padrone di casa che ha fatto tutto quello che serviva per mettere in piedi una bella vigna. Poi la affittò, cioè la diede a dei vignaiuoli, e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaiuoli per ricevere i frutti. Ma i vignaiuoli che fecero? Presero i servi e ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo allora mandò degli altri servi, in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Alla fine mandò loro suo figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaiuoli? Essi, i farisei, i sacerdoti che lo ascoltavano, gli risposero: ma li farà perire malamente quei malvagi e affiderà la vigna ad altri vignaiuoli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto, perché a queste autorità religiose Dio aveva affidato il compito di preparare il terreno per il Messia, e il Messia sarebbe stata la pietra angolare sulla quale si sarebbe fondata la salvezza di tutti gli uomini a partire da Israele. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Chi rifiuta il Messia non ha un'altra speranza di salvezza. E allora come reagirono i capi dei sacerdoti? I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, perché questa era la seconda poi che aveva detto, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo. Lo sapete perché? Per ucciderlo. Ma ebbero paura della folla, che lo riteneva un profeta. Questo è quello che succede a chi rifiuta di ricevere la parola di Cristo, pensando che lui possa o lei possano avere un messaggio migliore di quello che ci dice Cristo, pensando che se ci si converte a Cristo, se ci si affida a Cristo, allora perderei qualcosa di così importante per cui è impossibile lasciarla e ci rimani attaccato. Cristo dice: perderete tutto, perderete tutto e sarete giudicati, così come queste persone sono state giudicate da Dio. Colmano così, versetto 16, senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Queste parole le ha scritte l'Apostolo Paolo intorno al 50 d.C., 52 d.C., da Corinto. Riprendono le stesse parole profetiche che aveva detto Gesù quando guardava Gerusalemme e diceva: non rimarrà qui pietra su pietra. Stiamo parlando di quel periodo prima della guerra giudaica che è avvenuta a Gerusalemme tra il 66 e il 70 d.C. Una guerra in cui Roma ha attaccato Gerusalemme perché i giudei si erano ribellati all'impero romano, arrivando a distruggere nel 70 d.C. anche il Tempio, così come ha profetizzato Gesù, così come in queste parole ci rendiamo conto sta profetizzando Paolo. Loro hanno ucciso il Messia, hanno rifiutato di ravvedersi, stanno perseguitando i profeti, ma Dio ha il controllo di questa situazione. Ci sarà un giorno in cui li giudicherà. E nella storia li ha già giudicati, ha già giudicato il loro operato. Giuseppe Flavio è uno degli storici che più ci fa conoscere la realtà di quel tempo, perché era un ebreo, non si è ravveduto a Cristo, ma ha scritto le stesse cose che troviamo scritte nella Bibbia riguardo a Cristo, e ha scritto anche, essendo uno storico, molte cose che riguardavano il suo popolo. Al termine della guerra giudaica, lui ha scritto che il numero complessivo dei morti fu pari a 1.100.000 persone. E 97.000, cioè quei pochi sopravvissuti, furono catturati come prigionieri. E noi a Roma, se andiamo al Foro Romano, abbiamo la testimonianza nell'Arco di Tito di questa realtà, del candelabro che viene portato a Roma dal Tempio distrutto e dei giudei trasportati a Roma come prigionieri. Ancora oggi, come credenti ci rendiamo tristemente conto che abbiamo degli avversari e degli oppositori, sono quelli che non si sono ravveduti all'ascolto della parola di Dio e molte volte sono all'interno della nostra stessa famiglia. E allora come reagiamo noi? Reagiamo pregando per la loro salvezza, perché loro sono ancora sotto il giudizio di Dio. E prima o poi questa ira di Dio contro il peccato sarà manifestata. E se non verranno coperti da Cristo, che ha preso già su di sé l'ira per i nostri peccati, la dovranno affrontare loro. Quindi come cristiani siamo chiamati ad amare chi è ancora sotto il giudizio di Dio, a pregare per loro. E non dobbiamo abbatterci per gli avversari che troviamo nella nostra vita, che non riconoscono la nostra fede, che la ostacolano, che ci deridono, che non ci comprendono. È probabile che a seconda delle nostre diverse fasce di età, chi è più giovane o chi è più anziano troverà difficoltà diverse, ostacoli diversi, ma sono sempre ostacoli e avversari che tendono a volerci abbattere. E c'è sempre quella vocina magari che esce fuori e ti dice: ma chi te lo fa fare? Invece se tu hai conosciuto la verità, la parola di Dio questa mattina ti dice: persevera nella fede, perché questa è la dimostrazione che tu appartieni a Dio. Al versetto 17 l'apostolo Paolo cambia un po', diciamo così, argomento. Inizierà a parlare della missione di Timoteo che lui aveva mandato a Tessalonica, però in questi versetti dal 17 al 20 vediamo un altro ingrediente che caratterizza una fede genuina, una fede sincera, e lo vediamo proprio dall'esempio e delle parole dell'apostolo Paolo. Lui dice: quanto a noi fratelli, cioè voi siete stati un esempio perfetto di fede. Vi ricordate il primo ingrediente? Avete reagito bene all'ascolto della parola di Dio e l'avete accettata come essa è veramente. Voi state perseverando nella fede, avete perseverato nonostante le persecuzioni, gli avversari, gli ostacoli. Quanto a noi, io, Sila, Timoteo, i collaboratori, dice Paolo, quanto a noi non ci siamo dimenticati di voi. Voi siete sempre nel nostro cuore. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona, perché non possono stare insieme, ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo. Voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Questi ultimi tre versetti ci fanno vedere, questi ultimi quattro versetti, dal 17 al 20, che se tu hai un sincero amore per i fratelli, per le sorelle in Cristo, beh, allora hai una fede sincera. E che una fede sincera si deve alimentare di questo amore. Che è un problema se io dico di aver fede, ma non ho amore per un fratello, per una sorella in Cristo. È strano che l'apostolo Paolo scriva queste cose, perché alla fine sapete quanto tempo era stato lui con i Tessalonicesi? Forse un mese o due, poco tempo. Perché lui per tre sabati aveva predicato alla sinagoga, poi era nato il tumulto e poi era dovuto andare via. Quindi non penso che era passato troppo tempo, forse un mese o due al massimo. Poi era andato a Berea, aveva iniziato anche lì a predicare il Vangelo, c'erano state tante persone che si erano convertite, ma i tessalonicesi che avevano sollevato il tumulto a Tessalonica erano andati a Berea a fare la stessa cosa e hanno dovuto lasciare la città di Berea, anche lì in fretta e furia. In quel caso Paolo partirà da solo per andare ad Atene. Lo ritroviamo ad Atene, ad Atene non ci sarà, non rimarrà molto tempo, poi si sposterà a Corinto, dove scrive questa lettera, e probabilmente ad Atene si è rincontrato con Sila e con Timoteo, ed è da Atene che ha mandato Timoteo a Tessalonica per prendere informazioni sui tessalonicesi. Come stanno? Che sta succedendo? Che è di quel tumulto? Insomma, un paio di mesi nemmeno a Tessalonica. Forse un paio di mesi da quando ha lasciato Tessalonica adesso a Corinto. E che cosa scrive? Scrive: privati di voi per breve tempo, non vediamo l'ora di rincontrarvi perché sembrano passati anni. Questo dice. Questo ci dimostra che c'è un affetto e un legame molto particolare fra i credenti, fra i fratelli e le sorelle in Cristo, anche più forte di quello che avviene naturalmente a livello umano, a livello carnale. E che quando non c'è questo tipo di legame, questo tipo di affetto, è un campanello di allarme. Come sta la mia fede? Come sto vivendo io la mia relazione con il Signore? Come sto amando gli altri? Sarà in proporzione a quanto sto amando Dio e a quanto sono amato da Dio e quanto comprendo che Dio mi ama. Più volte abbiamo voluto, almeno io Paolo, venire da voi. Paolo non era potuto tornare a Tessalonica. Satana ce lo ha impedito. Ci fa vedere anche che molte volte Satana usa delle circostanze, delle persone per abbatterci, per aumentare le nostre preoccupazioni, perché sicuramente i credenti di Tessalonica, la loro salute spirituale, la loro crescita spirituale, erano una preoccupazione per Paolo. Paolo avrebbe voluto tornare per incontrarli, per vederli. Non poteva farlo. Satana stava usando questa circostanza per abbatterlo. Quando Dio permette che Satana usi queste circostanze, sapete, cari fratelli e care sorelle, o ci abbattiamo o ne usciamo fortificati. È un po' come quando ascoltiamo la parola di Dio. O ci crediamo, come se è veramente, o la rifiutiamo e non c'è una via di mezzo. Così quando Dio permette delle prove, delle difficoltà, non riesce ad esserci una via di mezzo. O ci abbattiamo e ne rimaniamo schiacciati, o ne usciamo fortificati, curando la nostra relazione con il Signore e curando la nostra relazione con i fratelli e con le sorelle in Cristo. Paolo aveva questo amore per i fratelli, pensando a loro ne era orgoglioso, ne era gioioso. Pensando a loro sapeva: grazie a loro, quando io mi presenterò davanti al Signore Gesù, ne avrò un premio. Perché il Signore mi ha usato per poterli portare alla salvezza. Io mi sono chiesto: in che modo io vivo la mia vita oggi? Pensando a quel premio? Oppure pensando ad altre ricompense terrene? Quanto della mia vita io spendo nel tempo, nel denaro, nelle risorse, nelle preoccupazioni, se vogliamo, pensando a quel premio celeste? Oppure pensando a qualcosa che è una ricompensa terrena e che non mi potrò mai portare in cielo? Il ritorno di Gesù Cristo è una grande motivazione per me e per te oggi, e lo era anche per l'Apostolo Paolo. Qual è la nostra speranza? Qual è la nostra gioia? Qual è la nostra corona di cui siamo fieri, di cui vogliamo vantarci? Siete voi, davanti al nostro Signore Gesù, quando Egli verrà. Allora io mi chiedo se stiamo dando tutto al Signore Gesù, vivendo la nostra vita per quel giorno, quando Egli tornerà. Me lo chiedo io e vi rigiro la domanda a voi. Mi chiedo se ho dato tutto a Cristo. Mi chiedo se sto spendendo la mia vita per Lui. Mi chiedo se desidero vivere nell'attesa di questo premio. Riconosciamo allora oggi, di fronte a questo brano, come siamo messi a livello di fede? Com'è la nostra fede? Una fede vera, una fede sincera? Abbiamo creduto alla parola di Dio? Quale essa è veramente? Abbiamo compreso il Vangelo e ci siamo ravveduti riconoscendo che Cristo è il nostro unico Salvatore e Signore? Questo era il primo punto. Stiamo perseverando nella fede? Nonostante le difficoltà, nonostante il mio compagno di scuola non mi comprenda, nonostante i miei amici facciano cose che a me non va di fare e quindi mi mettono da parte, nonostante i miei colleghi di lavoro fanno cose che a me non va di fare e quindi mi prendono in giro, nonostante i miei parenti mi ostacolano perché non comprendono la mia fede, sto perseverando e sto provando una gioia profonda, un amore profondo per i fratelli e le sorelle che Dio mi ha messo vicino. Non me li sono scelti io, nessuno di noi si è scelto la persona che gli sta seduta vicino, è il Signore che ce li ha donati. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo tanto per la tua parola che ancora stamattina ci insegna e ci mostra delle verità eterne che tu desideri che noi impariamo perché possano trasformare la nostra mente e la nostra vita. Ti ringraziamo anche noi per l'esempio della fede dei Tessalonicesi. Ti ringraziamo per l'Apostolo Paolo che così si è speso per diffondere il Vangelo e che ancora oggi per noi è un esempio chiaro di quello che tu ci chiedi di fare. Aiutaci, Signore, ad imitare questa fede così genuina, così profonda, così contagiosa, come stiamo studiando in questa lettera ai Tessalonicesi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.